Allora, prima di passare alle domande, io sento l'esigenza di ringraziare il professor Andò per questa relazione, in particolare per averci dato un'immagine di alto profilo di questo mondo frammentato, che effettivamente dopo la guerra fredda risulta essere molto più complicato rispetto al vecchio equilibrio bipolare. Forse qualcuno rimpiange quell'equilibrio bipolare, mi sembra di vedere. E per averci dato un'immagine di quel mondo che superficialmente viene definito islamico, o magari si fa la distinzione sunniti-sciiti, citando appunto le realtà, le differenziazioni, il ruolo dell'identità all'interno di questo mondo. E poi, anche per la citazione di Wolf, questo personalmente, la citazione della pecora da tosare mi ricorda Wolf Palme, la grande tradizione socialdemocratica europea alla quale mi sento legato. Una domanda solo da parte mia prima di passare alle domande. Se lei pensa, professore, che l'appoggio che l'amministrazione Trump sta dando all'Arabia Saudita di Mohammed bin Salman abbia solo motivazioni, diciamo, collegabili a logiche, solite logiche che vengono citate, petrolio, eccetera, oppure qualcosa si può muovere veramente in quel mondo che sembra pietrificato della monarchia saudita, o il ruolo di bin Salman può essere veramente propulsivo nel contesto del mondo islamico? Passiamo a raccogliere i primi tre interventi, come facciamo di solito.
Rispondo adesso?
Ma dopo, se vuole, ma raccogliamo anche le prime tre domande. E chi si prenota? Ok, una. La seconda. Due. E la terza. Sì, Marco, l'ho visto. Beh, facciamo partire allora Marco e Elia per ora. Marco.
Io faccio, diciamo, un paio di considerazioni veloci. La prima cosa che le chiedo, soprattutto nell'epoca in cui stiamo vivendo, è, da giovane proprio, gli errori che ha fatto anche, diciamo, la democrazia e molti stati cosiddetti democratici. Prendiamo l'accordo sul nucleare iraniano. Io sono rimasto sorpreso dalle ultime elezioni in Iran, quando ha vinto Rouhani, che è diventato presidente. Sono rimasto molto sorpreso proprio perché è stato votato dai giovani, a proposito dei giovani, e l'Iran è un paese giovanissimo. Quindi quello che, diciamo, io non riesco a capire è perché, di fronte a una così, diciamo, voglia soprattutto di un paese come l'Iran, fatto da giovani, che vuole dialogare con l'Occidente, con l'Europa, vuole studiare in Europa, vuole conoscere l'Europa, ci sia stata questa spaccatura, soprattutto dall'amministrazione Trump in poi, che è una cosa, secondo me, è una grande, diciamo, perdita per l'Europa, per l'Occidente, ma anche per tutta la civiltà occidentale, perché a mio avviso l'Iran può essere un grande interlocutore a proposito di Mediterraneo e anche del mondo, possiamo dire, asiatico, comunque euroasiatico. Abbiamo perso una grande occasione. Secondo, volevo dirle anche questa cosa qua. Parliamo del mondo giovanile, il mondo aperto, no? Io da giovane non la vedo propriamente così, nel senso che vedo una grande spaccatura tra quello che sono le grandi città, i centri delle grandi città e le periferie. Anche sul fenomeno Brexit, noi abbiamo visto delle piazze a Londra piene, è vero, di giovani, ma una parte del mondo giovanile. Ho conosciuto ragazzi italiani che sono stati in Inghilterra e nel Regno Unito, che hanno parlato con ragazzi giovani del Galles, così, che hanno votato per la Brexit, perché sono ragazzi che stanno male. Cioè, quindi il mondo giovanile al giorno d'oggi non è propriamente unito. Lo vedo anche in altre parti del mondo, in India, la crisi anche col Pakistan, eccetera. Conosco un ragazzo indiano che lui è contro, odia sostanzialmente i pakistani, odia i musulmani. Quindi io vedo che, cioè, è una società veramente molto molto spaccata anche all'interno del mondo giovanile, non siamo completamente uniti. E basta, ecco, solo queste due considerazioni, grazie.
Grazie Marco. Elia?
Un ringraziamento anche da parte mia per il professore. Io Solo due spunti molto, molto sinteticamente. Mi ricollego un attimo all'intervento di Marco sull'Iran, perché mi ha fatto venire in mente un'altra cosa, e cioè il fatto di come viene trattato, di come vengono trattate le conseguenze riguardo l'accordo, insomma, sul nucleare. In maniera particolare, ricordare che le sanzioni che vengono imposte contro l'Iran sono sanzioni che mettono in difficoltà la popolazione dell'Iran, al di là dei governanti, anche se magari per gli Stati europei è difficile non fare fronte con gli Stati Uniti, in quanto queste sanzioni si applicherebbero per le imprese europee che non le rispettano, no? Detto questo, volevo semplicemente chiedere al professore un'opinione su questo fatto. Tempo fa ero stato in ISPI per un corso sulla protezione internazionale dei diritti umani, e una testimone, una giovane donna che era diventata anche lei agente di protezione dei diritti umani con Amnesty, ci diceva che sì, è possibile uno sviluppo del modo di applicare la fede islamica, ma che risulta difficoltoso per il fatto che, diciamo, tutte le famiglie c'è un obbligo sociale alla frequenza delle scuole islamiche, delle scuole coraniche. Questo, le diceva, impedisce proprio sia la protezione sia lo sviluppo dei diritti umani dentro diversi stati islamici. Se lei crede che sia questo uno dei nodi centrali, come devo dire, che ci... No, nei paesi islamici, sì. E poi, anche sulla base della sua esperienza come ministro, come crede che si possono riorganizzare le nostre forze armate per, ad esempio, fronteggiare il problema Libia, il problema Iran? Perché adesso sono organizzate sulle missioni internazionali, no? C'è un nuovo modello di organizzazione che devono seguire per poter fronteggiare questi problemi, o vanno bene le cose come stanno?
Cioè le missioni internazionali danno luogo, non ho capito il senso della domanda.
No, volevo chiedere, le nostre forze armate sono organizzate principalmente per fronteggiare, cioè per partecipare alle missioni internazionali, ma ovviamente la Libia è un altro problema forse. Grazie.